Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è la storia di Lorenzo Amurri. Benvenuto.
Grazie.
Forse alcuni di voi avranno già sentito questo cognome e anche questo nome e cognome. Allora, comincio dalle origini, dall'inizio. Lorenzo Amurri è figlio di un noto e storico autore radiofonico, Antonio Amurri, sì, che ha deliziato platee di appunto ascoltatori, di consumatori di radio, tra cui chi vi parla, con appunto storiche trasmissioni, ma è stato anche un importante scrittore e soprattutto umoristico, con una forte perlomeno vena umoristica. Noi consumatori di radio lo ricordiamo spesso in abbinata con Dino Verde,
con Verde,
Verde
sì,
era una sigla, o Jürgens per la televisione,
sì,
insomma hanno fatto
Faele, anche ha lavorato con papà, ma sì, Jürgens all'inizio, poi e poi dopo Verde per tantissimi anni.
Chissà se c'è questi geni dello scrittore anche nell'esperienza di scrittore di Lorenzo Amurri, se sono più questi geni ereditati dal padre Antonio o più il caso della vita che lo ha portato a raccontare, a scrivere. L'altro dato del presente, poi un presente relativo perché si rifà a 16 anni fa ormai, è che Lorenzo Amurri è seduto davanti a me su, come si chiama?
Su una sedia a rotelle.
Non ha un nome?
No.
Sedia a rotelle sulla quale è arrivato dopo un grave incidente sugli sci che lo ha portato a diventare tetraplegico.
Tetraplegico, sì, esatto.
E la necessità a un certo punto di raccontare tutta questa vicenda, tutto questo caso, le difficoltà e il recupero lo hanno fatto diventare scrittore. Allora mi chiedevo se c'è, quanto c'è dell'una cosa dell'origine familiare e quanto del caso.
Beh, sicuramente un po', perché è ovvio che io, se non avessi avuto l'incidente, non mi sarei mai messo a scrivere.
Perché faceva tutt'altro.
Io facevo il musicista, quindi ero uno di quelli, dei musicisti, quelli silenziosi, che non parlano mai, che comunicano con la musica, insomma, il mio lato artistico veniva fuori attraverso la musica. Dopo l'incidente invece non potevo più suonare, ovviamente, e quindi ho continuato con la musica facendo produzioni musicali, ho aperto uno studio di registrazione, quindi la mia carriera musicale è continuata, chiaramente diversamente da come era prima, insomma. E poi è nata questa voglia di scrivere, ma per gioco. Ho aperto un blog nel 2008 per raccontare quello che succede a un disabile nella vita di tutti i giorni, e mi reso conto io da solo, no, all'inizio, più che altro i miei fratelli mi dicevano: guarda che scrivi bene, scrivi come papà. C'era Roberta, mia sorella, che era impazzita, diceva: scrivi come papà, scrivi come... Credo che quello ce l'avevo proprio nel DNA, me l'ha passato papà.
E c'è nel DNA anche la capacità di usare lo humor nei confronti, tuttavia, di una situazione difficile.
La situazione si presta
anche a infinite variazioni.
Sì, l'humor credo che quello ce l'abbia insegnato papà, perché noi ridevamo molto in famiglia, quindi ce l'ha trasmesso proprio quel senso dell'umorismo, l'ironia, il sarcasmo, proprio di famiglia.
Il libro Apnea, che segna appunto l'esordio di scritto ufficiale di scrittore, insomma, di Lorenzo Amurri, è sì venato di humor, senz'altro, però direi che la corda dominante è un'altra. Viene definito un romanzo dall'editore. Io ho avuto più la sensazione di un diario.
No, ma in realtà è un romanzo, perché narrativamente è costruito come un romanzo.
Nel senso che c'è un inizio e un finale a sorpresa.
Un finale a sorpresa, ma c'è anche nella scrittura proprio, perché un diario si limita a raccontare i fatti. La narrativa, insomma, invece ha altri schemi, altre, insomma...
Qual è il rischio e nello stesso tempo... come dire, la maggiore tentazione che assale una persona con un problema, una sofferenza, come in questo caso, una serie di problemi anche pratici da risolvere, qual è il rischio insieme alla tentazione nel raccontare, diciamo, genericamente il dolore? Cioè, dov'è il confine fra la propria testimonianza, il fatto di l'esibizionismo, il gusto, insomma, come sono equilibrate tutte queste componenti? Perché è difficile, voglio dire, non richiamare su di sé, sfiorando certi temi, non richiamare su di sé oppietà, non so.
L'autocommiserazione,
ecco.
No, ma guarda, non fa parte proprio del mio essere quello, non ne ha fatto parte mai, e neanche all'inizio dell'incidente, insomma, all'inizio di tutta
questa storia.
In molte
pagine infatti è raccontato il fastidio, no, nei confronti degli sguardi di pietà di alcuni.
Sì, io non sopporto il pietismo, non lo sopporto io,
ecco,
personalmente
io questo...
come persona.
Certo.
Cioè non ce l'ho dentro il mio DNA, probabilmente. Lo racconto con durezza. Nel senso che io l'ho scritto al presente, l'ho scritto perché è un modo diretto, no? Per far entrare, racconto anche crudeltà, no? Molte
sì,
cose,
anche verso te stesso,
esatto,
no?
Però intanto lo impacchetto, diciamo, con un po' di ironia, con un po' di humor, e quello credo che faccia anche in modo di non... anche se poi, insomma, io nell'editing a un certo punto mi hanno chiesto di... Ah, ma non potresti magari scrivere delle cose, delle digressioni magari in mezzo, così da alleggerire la parte dell'ospedale? Ma io non volevo alleggerire nulla. Apnea ha un senso,
sì,
perché tu
devi
stare
lì,
devi
stare in apnea,
devi provare quello che ho provato
fine.
Io. Quindi io gli ho detto no, perché a me serve che il lettore invece senta questa forza, insomma, che venga coinvolto completamente da quello che sta leggendo.
La voce che sentite è di Lorenzo Amurri, autore di Apnea, in libreria per Fandango Libri. È il romanzo basato su un'esperienza autobiografica di un incidente che 16 anni fa lo ha reso tetraplegico, un incidente sugli sci, e che gli ha dato una nuova dimensione, una nuova percezione dell'esistenza. Mi chiedevo e chiedevo a Lorenzo le difficoltà di raccontare il dolore senza cadere nell'eccesso di esposizione, senza rischiare di invocare il voyeurismo di certi lettori o il pietismo, la pietà, eccetera. Ci sono stati dei momenti nella trascrizione di questa esperienza, quindi della tua storia, in cui ti è mancato il mezzo espressivo della musica che ti ha fatto definire all'inizio uno di quei musicisti che non parlano mai. Quindi il bisogno delle pause, del silenzio, della velatura, non so come dire, della discrezione.
Ma credo che ci sia molto di questo nel libro, perché
ci scrivere... sono un sacco di cose non dette, evidentemente.
Sì, perché sennò sarebbe stato un
melenzo.
Sì, ma poi sarebbe dilungato troppo. Ma in realtà c'è molta... sono molto simili la musica e la scrittura. Molti mi hanno detto: hai costruito questo libro come una canzone. In realtà è vero, perché forse inconsciamente l'ho fatto, ma perché il mio mestiere è quello, di scriverlo magari con delle pause, dei picchi, poi un po' di tranquillità.
Un inserto di sogni, di incubi,
sì,
di visioni.
Sì, esatto.
Quindi,
insomma, è costruito come si costruisce, credo una musica. E poi comunque la scrittura è musica, perché il senso del ritmo è matematica anche in alcuni
proporzioni,
casi. Sì, devi stare attento a come, insomma, metti.
Uno dei passaggi più forti di questo romanzo è il momento in cui a tal punto esponi, appunto spudoratamente, come tu hai detto, la tua vicenda, da... riferirci anche del pensiero del suicidio.
Beh, quello io credo che ognuno di noi lo pensi, ma anche quelli che non hanno...
Sì, non mi interessa come uno arriva a pensare al suicidio.
Esatto.
Mi interessa sapere come uno arriva a metterlo da parte.
Guarda, il problema era questo, che io per l'80-90% delle cose dovevo essere aiutato. Se avessi voluto smettere, volevo farlo in autonomia, da solo, no? Almeno quello, volevo avere in quello, capito, il potere decisionale. E non è affatto semplice per un tetraplegico trovare un modo di
per suicidarsi.
Suicidarsi da solo. E quindi
l'idea è stata accantonata per una semplice banale ragione pratica, non credo.
No, poi abbiamo, io mi sono cervellato per mesi
su come fare,
sì.
E questa cosa è in parte testimoniata.
Ho fatto anche, avuto dei goffi tentativi che sono finiti anche, insomma, a ridere, diciamo, tra virgolette. E poi invece il metodo l'ho trovato, ed è stato però per me la scintilla che mi serviva per capire che non avevo alcuna voglia di morire, insomma, che amavo comunque la vita, perché l'ho sempre amata in realtà, ma avevo bisogno di quella sicurezza che se un giorno avessi deciso ok, qui mi devo fermare, comunque lo potevo fare.
Volevi una via d'uscita,
sì.
Volevi avere la certezza di una via d'uscita, come il claustrofobico che va al cinema deve adocchiare
la via, esatto,
di sicurezza.
Sicurezza, esatto.
Devi sapere esattamente
dovevo avere questa,
ecco,
opzione.
Individuata la porta, hai deciso che non volevi oltrepassare.
Sì, non avevo alcuna voglia in realtà, ma probabilmente dall'inizio, però mi serviva solo di saperlo, ecco.
Uno dei canali, uno dei percorsi, ce ne sono tanti, che si possono scegliere di seguire leggendo questo libro, appunto quello banale della cronaca ospedaliera, delle vicende pratiche, quello appunto dell'attaccamento o meno alla vita, quello del rimpianto delle cose che non si possono fare più, quello delle prospettive, un altro interessantissimo, come cambiano le prospettive fisiche, ne parleremo tra un attimo, e l'altro inevitabile e potente è quello del rapporto con gli altri. La prima uscita, trascinato fuori casa dagli amici, è raccontata anche qui con dovizia di particolari, il primo impatto con il vecchio bar dove ci si riuniva, eccetera. In realtà l'unica sensazione che provo in questo momento è di essere fuori posto, scrive Lorenzo. Non mi sento a mio agio, non sono parte integrante di niente, non sono padrone di nulla, a parte i miei amici più stretti, ai quali resterò legato per sempre. Gli altri sono perfetti estranei. Non possono capire e io non ho voglia di spiegare. Allora, il rapporto con questi altri, un rapporto di dipendenza, un rapporto di indifferenza, di insofferenza, come cambiano le carte?
Ma cambia tutto. Ma cambia con gli amici, innanzitutto, perché devi trovare un nuovo modo di comunicare e di avere un rapporto, perché il rapporto cambia. Bisogna capire i parametri nuovi, sia io e sia loro, cioè, perché magari prima un rapporto fisico anche, no? Tra maschi, poi amici, figurati, no? E poi invece diventa diverso, perché è più sulla comunicazione, sulle parole, sull'aiuto anche, perché molti amici si sono veramente prestati fin dall'inizio. Io parlo di Simone, questo mio caro amico, che fin dall'inizio lui ha voluto imparare immediatamente tutto quello che riguardava
l'assistenza
diretta veloce, perché voleva aiutarmi a uscire, voleva gestirmi e fare quello che facevamo prima, magari chiaramente facendolo diversamente, ma voleva continuare a farmi vivere, no? E invece ci sono poi quelle persone che, guarda, capisci bene chi hai veramente come amico, no? Chi è un amico vero, chi sono i conoscenti, che sono le persone che devi eliminare, perché non sono mai stati comunque veramente amici. C'è una cosa che non c'è in Italia, purtroppo. Lo sguardo pietoso che ti guarda un attimo e poi
fugge,
oppure quello, capito, che sta guardando un alieno. No, cioè, io preferisco quello curioso che viene lì e mi dice: ma
che ti è successo?
Capito? Io glielo dico, non è che non c'è un timore, no, reverenziale, che invece in molti altri paesi non esiste. Cioè, non c'è l'educazione civica necessaria per capire che una persona in carrozzina non è un disabile, ma è una persona. Se vai in Inghilterra, per esempio, a parte che è tutto completamente accessibile, non c'è una cosa che un taxi, un autobus, una metropolitana, un marciapiede, un locale, è nel DNA, cioè non c'è bisogno neanche di parlarne, perché c'è un'educazione civica nelle scuole, alla base.
A volte mi viene da pensare che questo pudore che si ha in Italia verso il, chiamiamolo, insomma, il disabile, diciamo, la diversità in genere, no? Beh, adesso non vorrei giustificare atteggiamenti, magari giustificare insensatamente degli atteggiamenti che sono comunque sbagliati, no? Come giustamente denunci te. Che derivi, la vorrei leggere in positivo, come una sorta di attenzione, di stupore nei confronti del, virgolette, meraviglioso, di qualcosa che sì, è diverso, ma può esserlo anche in senso rivelatore di qualcosa che è nuovo, ecco, un misto di curiosità e di eccesso forse di attenzione.
Guarda, non lo
noi
so.
Italiani siamo abituati, no, alla bellezza, e quindi è come se...
Sì, però la bellezza la cerchiamo in altre cose, non la cerchiamo nella diversità, che invece andrebbe proprio cercata lì, perché... È proprio lì che si trova molte volte la bellezza, quella vera, no? Però noi siamo molto sull'occhio.
L'apparenza.
No? Eh sì. E molte persone non vanno oltre, per superficialità, per scarsa intelligenza, per poca voglia, non lo so. Però cioè, è chiaro che non è sempre così. Insomma, a me piace stare in mezzo alla gente perché mi piace osservare le persone, che chiaramente è parte del mio lavoro, no? Osservare Carver, mi sembra che diceva che...
Chi?
Carver, uno scrittore americano, che diceva che lo scrittore è quella persona che vede tutto quello che vedono gli altri, ma lo vede un pochino meglio. E allora a me piace stare lì.
Allora, vedere meglio e vedere da un'altra prospettiva, dicevo, un capitolo del romanzo Apnea è dedicato al cambiamento di prospettiva, a cominciare da quel famoso ciondolo che pendeva dal collo di Claudia,
sì.
Una delle fisioterapiste
dell'ergoterapista
dell'ospedale di Zurigo, dove Lorenzo ha vissuto la primissima parte del dopo incidente, la riabilitazione, eccetera. Quindi come cambiano le prospettive? Allora, il disabile è guardato spesso a torto dalla comunità, dalla collettività, come un alieno, ma il disabile vede forse il mondo come un pianeta alieno,
sì, ma è una cosa
all'improvviso, quindi può esserci anche un'estetica del disabile, no? La dicevi, sì. Quella delle altezze,
sì,
non capisci più
alto.
Chi è alto o...
Io adesso non capisco, per me sono tutti alti ovviamente, allora soprattutto faccio contente le mie fidanzate perché... Anche quelle basse, diciamo, io dico, ma quanto sei alta? Allora tutte...
Il romanzo Apnea di Lorenzo Amurri ha una protagonista femminile, la vogliamo chiamare così, Ioanna,
sì,
la tua fidanzata con cui stavi sciando al momento dell'incidente, che ha un po' un ruolo chiave nel finale di questo romanzo, sulla cui persona passa l'evoluzione psicologica fondamentale del protagonista, che passa attraverso la scelta o il banco di prova, chiamiamolo come vogliamo, dell'autonomia, della solitudine, così come dovevi tenere d'occhio la via d'uscita, avere la certezza di poter abbandonare questa vita, non scegliendo di non sopportarla più, allo stesso modo hai dovuto provare, avere la certezza della solitudine, del distacco nei confronti di questa ragazza che ti è stata vicino con grande dedizione.
Lei è
amore.
Stata fantastica. Molti mi hanno detto, ma qui sembrava insomma, una santa, ma in realtà è stata così. Non si è persa d'animo un secondo, e nonostante la giovane età, poi, perché aveva 23 anni quando è successo. E mi è stata vicino con veramente grandissimo affetto, amore. Io ho dovuto, in un certo modo, l'ho scritto anche per lei questo libro, perché sai, molte cose rimangono per aria, non si dicono negli anni, no? Non riesci mai a legittimare,
forse,
no?
Forse meno male, no? Come
sì.
Si diceva che qualcosa rimanga in pausa, rimanga...
Però andava detto, no? Andava legittimato, riconosciuto tutto quello che lei ha fatto, perché ha fatto tanto. Insomma, sì, anche nel libro è il momento di quando non ce la fa più, nel senso che non è che non ce la fa più perché è stanca, perché gli è passata la voglia, perché non ama più, non ce la fa più perché sta cercando disperatamente una scintilla che animi Lorenzo, insomma, che mi animi.
E alla fine la trova.
Alla fine la trova.
Però la protagonista è lei, non è Lorenzo.
In realtà non è, no, sì, non, in realtà non la trova lei, nel senso che lei ci prova con l'ultimo
trovare.
Gesto.
Ecco.
Ma è Lorenzo che deve trovare, no?
Certo.
Dentro se stesso, prima di tutto, la voglia.
Mm-hmm.
Dopodiché, chiaro che può ricevere l'aiuto da tutti, soprattutto da lei, no? Ma prima di decidere, in autonomia, quello che vuole veramente fare della sua vita, nessuno può aiutarlo. Cioè, ci possono essere 10 Ioanne, 20 mamme, 500 fratelli e 1000 amici, ma...
Il gesto è chiaro che deve essere compiuto da Lorenzo.
Sì, il primo passo.
Certo.
Dopodiché, sì, però lei è stata veramente, è la protagonista, insomma, è scritto probabilmente per lei questo libro.
Allora, una sommaria descrizione di Lorenzo Amurri. Posso dire che c'hai l'aria di un fricchettone, che è proprio così
Ma,
che nasci, perché
guarda,
alle mani ci sono gli anelli.
Sì, io sono dell'anima...
orientali, c'è una bella felpa, che è l'abbigliamento, tu scrivi in un punto del disabile. Ti dà un po' fastidio sta cosa di essere
no,
stretto all'abbigliamento.
No, la tuta era una cosa che mi mandava fuori di testa, perché l'ho sempre odiata le tute. Quindi...
Allora, oggi ci sono i jeans, la felpa, la barba, il capello disordinato, la fricchettone, la musicista degli anni 70. Posso
tanti
dire,
tatuaggi.
Tanti tatuaggi, io non li vedo i tatuaggi adesso. Posso dire che gli occhi hanno un occhio malinconico e un occhio è un'esplosione veramente di curiosità e di gioia, complice forse anche il taglio così vagamente orientale. Questa barbetta sale e pepe, ve l'ho già detto, e la cronista deve raccontare che alle spalle di Lorenzo c'è Giorgio
che è il mio fido assistente.
Ecco. Che ha guidato il pulmino fino a qui,
sì.
Che ha seguito questa conversazione in silenzio. Ringraziamo anche lui per la presenza e per l'accompagnamento. E, Lorenzo, per salutarci, quando vai a dormire la sera, quando chiudi gli occhi, qual è l'ultima cosa che guardi prima di abbassare le palpebre?
Forse fa ridere, ma guardo il condizionatore dell'aria, perché c'è il numeretto dei gradi che ci sono nella stanza. E in base a quello capisco se ho freddo o ho caldo. No, veramente, perché l'unica cosa accesa è rimasta. No, io in realtà poi nel libro lo scrivo. Quando uno sta molto a letto si crea degli amici immaginari, che sono quelle figure che appaiono solo di notte, magari le ombre del muro fanno apparire una faccia o un quadro si trasforma in qualcos'altro.
I primi giorni tu aspettavi i marziani.
I marziani.
Quando ti addormentavi.
Poi a un certo punto invece avevo un gancetto della tenda che c'era intorno al letto lì a Zurigo, che era libero e si muoveva. E quello era diventato una cosa che io animavo. Poi sul muro sopra c'era un uomo con un cappello anni 50 e parlavamo. E fuori c'era un calabrone invece, che solo la sera veniva
calabrone.
Fuori. E loro erano i miei tre amichetti sicuri che la notte facciamo delle lunghe chiacchierate.
Era impossibile non scrivere un libro,
sì,
era inevitabile. Un libro, che anche questa storia venisse raccontata.
Alla fine è venuto fuori, ci sono
con
voluti...
questi compagni, ci sono voluti 16 anni.
Sì, in realtà 14, perché ho cominciato poi io 2 anni e mezzo fa, quindi a scriverlo. Poi ci ho messo tanto, perché non è stato semplice neanche per me, ovviamente, scriverlo. Poi man mano che lo scrivi vengono fuori i ricordi che tu non ricordavi, cioè cose che avevi messo veramente... da parte, ed è stato un bene, perché ho avuto un flusso di memoria che poi è andato a finire lì, perché io avevo deciso di scrivere solo quello che mi ricordavo e non mi ricordavo tutto, perché sai molte
e
cose
hai preso gusto a questo
moltissimo,
lavoro?
Moltissimo.
Nel senso che stai pensando di scrivere dell'altro, a parte
ho già
il blog,
cominciato a scrivere il nuovo romanzo. E...
Titolo?
Non
tema?
No, guarda, non... tema è molto diverso dalla disabilità, non c'entra niente con la disabilità.
Ci racconti degli alieni? Calabrone?
No, gli alieni non ci stanno, Calabrone neanche, non c'è niente.
Vabbè, sorpresa,
sì,
dobbiamo aspettare
essere.
Ancora qualche
dobbiamo aspettare
anno.
Un po'. Beh, oddio, spero non qualche anno, ma insomma.
Va bene.
Cercherò di essere più svelto, insomma.
Allora, grazie infinite a Lorenzo Amurri per averci raccontato questa sua bella storia. Il libro si intitola Apnea, è edito da Fandango Libri. Grazie a Lorenzo Amurri e a Giorgio. al muto e fido Giorgio. Cari amici, grazie a Silvio Anelli per l'assistenza tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi e tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.